Buon pomeriggio, sarà in Tovim, buon vigilia di Tu Beav. Ho appena parlato prima della registrazione con il figlio di una mia amica, a cui auguro che questo grazie a Tu Beav possa trovare il suo Zivug e anche il fratello, Beshat Tova, e tutti quelli che hanno bisogno di Zivugin, Tovim, perché è la, come tutte sappiamo, e Tu Beav è la festa, diciamo, dell'amore, ma quello della Torah, della Kedushah, è dunque molto, molto importante. Anche Bechlal, considerato una grande festa, come appunto lo dice nel... Un attimo, non so se mi vedete. Un secondo, ragazzi, c'è un... No, un minuto. Ecco, no, c'era... No, forse faccio così. No, scusate perché c'è un attimo che mi hanno. Un secondo. Allora, no, allora riprendo. No, perché avevo una chiamata urgente. Scusate, ci sono ogni tanto. No, non rispondo mai, non reagisco, ma a volte devo rispondere. Ho anche degli ospiti in casa e mi chiedono cose prima di Shabbat. E non peraltro anche quello, diciamo, importante. E voilà. Allora, come dicevo, siamo alla vigilia di questo bellissimo bellissima festa, che è la festa del 15 di Av, tu sarebbe Tete Vav, e che sono le iniziali appunto del numero 15, che non si può scrivere Yud Hey perché sarebbe il nome tetragramma, allora si dice Tet Vav, si può leggere tu, e dunque Tu Beav, e Besratacem, ovviamente quest'anno, come tutte sapete, questo Shabbat, dunque da stasera, domani, come ricordavo anche stamattina, per chi non c'era, nel Talmud di Tanit 26b è riportato che non c'erano festività più grandi nel popolo di Israele, più come il 15 di Av e Yom Kippur. Infatti le ragazze di Yerushalayim uscivano, si scambiavano i vestiti, tutte vestite di bianco, la fida del re con la fida del Kohen Gadol e la fida del Kohen Gadol con le fide dei Levim e così via. E ballavano nei vigneti le ragazze e dicevano: Giovanotto, alza gli occhi, vedi quale scegliere per te. Insomma, era il giorno dei Shiduchim ufficiale. Secondo il Talmud, questo è il giorno più importante dell'anno perché, appunto, formandosi il matrimonio ebraico, dunque il futuro di Am Israele. Ecco, poi nella vigilia di Tu Be'av, che sarebbe adesso, Mincha, adesso è anche Shabbat, dunque due motivi per non recitare Tachanun, e comunque è giusto incrementare lo studio della Torah. E anche perché da oggi le notti diventano più lunghe, la notte è stata creata per lo studio, come è riportato, e dunque incrementiamo, ecco perché anche malgrado siamo tutte un po' superate oggi in particolare, ma non saltiamo il Shiur, e ricordiamo anche l'evento storico che dopo, in seguito all'episodio delle spie, per la generazione che uscì dall'Egitto, e che appunto non era disposta a conquistare, che si è fatta aizzare dalle spie, e allora decretò che appunto l'intera generazione sarebbe perita nel deserto e solo i loro figli avrebbero poi ereditato Eretz Israele. Dopo 38 anni, le ultime persone di quella giornata vennero a mancare 9 di Av, e il 15 di Av, con la luna piena, il popolo capì che la nuova generazione era pronta dunque a entrare in Eretz Israel, e il decreto è stato annullato l'ultimo anno. E abbiamo anche l'episodio importante da ricordare, che quando c'era vigeva ancora il Bet HaMikdash a Yerushalayim, allora c'era il taglio annuale della legna da ardere per il Mizbeach, per l'altare, e questo taglio di legna si concludeva il 15 di Av e veniva festeggiato anche con grande gioia, come quando si conclude un'impresa sacra, e includeva appunto diciamo un cerimoniale con la rottura delle asce, E abbiamo anche la luna piena, essendo il 15 in mezzo al mese. E la luna piena è anche simbolo della redenzione futura, perché segna appunto la fine del periodo triste che abbiamo commemorato il 9 di Av, dunque distruzione dei tempi, e dunque dall'inizio di Rosh Chodesh fino al 9, e da qui partiamo invece con il Tov rivelato. E il popolo ebraico anche paragonato alla luna che cambia dimensione durante il ciclo del mese, e quando è piena, appunto 15 di Av e 15 del mese, segno di completezza di luce. E ricordiamo anche che il 15 di Av è esattamente 45 giorni prima di Rosh Hashanah. Infatti, da oggi, da stasera, per essere ancora più precise, ci auguriamo a vicenda Ktiva Vechatima Tova. Dunque, di essere firmati e sigillati per un buon anno nuovo per tutte noi. Amen, amen, che nirazzon. Saluto anche le sorelle, a cui auguro anche tutte Shabbat Shalom, Mevorach. E passiamo velocemente alla sintesi della parasha di Vaetranan. Allora, siamo alla parasha di Vaetranan, dove che parte con appunto il termine Beit Hanan, dunque la supplica di Mosè di entrare in Eretz Israele, e Mosè che esorta la nuova generazione ad osservare scrupolosamente tutti i comandamenti di HaKadosh Baruch Hu, l'assoluta proibizione per tutto quello che concerne l'idolatria. Poi vengono ricordate anche le tre città rifugio a est del Giordano. E abbiamo i 10 comandamenti che sono ripresi da Parashat Yitro anche in questa Parashat, e poi le istruzioni di Mosè al popolo appunto dopo la rivelazione, e il primo brano dello Shema. Dopodiché abbiamo il monito a non dimenticare Hashem, a osservare i suoi comandamenti, a ricordare l'uscita dall'Egitto, e si conclude con gli ammanimenti contro l'assimilazione. E questo molto in breve, i vari argomenti della parasha. Allora, da sviluppare, a parte lo Shema e i 10 comandamenti, che solo su quello ci vorrebbero 10 lezioni, ma io vorrei soffermarmi oggi sul Passuk 35, al capitolo 4, che era la lettura di lunedì, della seconda chiamata, dove c'è questo Passuk che noi recitiamo tutte le volte, no, Shabbatot, Chagim, quando facciamo uscire il Sefer Torah, Ataor et alabat ki Hashemu Elohim, e non mi levado. Dunque tu, Pasuk 35, dunque tu Hashem ci hai mostrato, Hor et alabat, di modo che noi conoscessimo che Hashem tu sei l'unico Dio e non vi è altri fuori di te. E lì, se vi ricordate, abbiamo lunedì studiato Rashi, dove appunto riporta il fatto che HaKadosh Baruch Hu aveva aperto i cieli e ha mostrato loro che appunto sia i cieli sia nella terra sotto, negli abissi, dove non c'è niente altro che HaKadosh Baruch Hu. Dunque, aperto i 7 cieli. Shenatana Kadosh Baruch Hu Torah, Patach Laem Shivare Kiim, Ukshem Shekarei Tanyonim, Ken Karei Tatonim. Dunque, come ha aperto i cieli, i 7 cieli, così anche i mondi inferiori. E tutti hanno potuto vedere, dunque, testimoniare che HaKadosh Baruch Hu è l'unico. Ecco perché si usa il termine hor eta la dat, le harot e mostrare, la dat è conoscere, sapere, percepire, capire. Allora, hai mostrato la sapienza, in che senso? Perché ha mostrato a tutti come è l'unico. Allora, noi sappiamo però, visto che studiamo Rashi ogni giorno, Baruch Hashem, che Rashi è un principio, e ne va. E la Lepshuto Shel Mikra, cioè io Rashi affermava che lui nella sua interpretazione era un'interpretazione a livello di letterale, no? Dunque a livello di Pshat. Ciao carissima, buon pomeriggio anche a te. Siamo nella Parashah di Beit Hanan, siamo nel Pasuk 35, Pasuk 4. capitolo 4, pardon, e voilà, dunque stiamo approfondendo questo concetto che Hashem ha mostrato nei sette cieli in alto e sotto, no, tutte le viste, che non c'è altro al di fuori di lui. Allora, in realtà andiamo molto più nel profondo, dove questo passuk in realtà allude a concetti appunto molto profondi, e questo come lo riveliamo? Dai termini stessi che sono usati. Allora, quando si riferisce all'apertura dei sette cieli, usa la parola patah. Aprì, Hashem aprì i sette cieli. Per quanto riguarda invece l'apertura dei mondi inferiori, allora viene usato il termine kara. Licroa è strappare, lacerare. E dunque vediamo la differenza sostanziale tra questi due termini, che per esempio una persona apre un qualcosa. Allora, diciamo, toglie il coperchio, no? Apre una bottiglia, apre una scatola, apre, e allora rimuove quello che nasconde l'oggetto. E quando invece si parla di lacerazione, no? Di strappare, di lacerare, allora proprio annulla questa cosa, questo oggetto. Anche lo si usa anche, per esempio, a proposito di un decreto, no? Xardin, allora si dice licroa, per appunto annullare totalmente questa, un decreto negativo, ovviamente. E, dunque, a proposito, come abbiamo detto, dei mondi superiori, bastava il termine aprire, perché lì la luce di Hashem è molto meno occulta, diciamo, che in questo mondo. Ecco perché quando ho voluto mostrare appunto che è l'unico nei sette cieli, ha usato il termine Patah. E però, ovviamente, parlando del mondo terreno, mondo materiale e sotto, come si dice, il discorso è completamente diverso, perché qui non bisogna rimuovere una copertura che nasconde la verità divina, diciamo così, ma qui si parla di un mondo materiale, nel quale tutto il creato si sente indipendente, dunque distaccato dal suo creatore, ossia Kadosh Baruch. E dunque, in quel caso, non basta liftoa, non basta aprire, ma bisogna proprio una kriya, bisogna proprio una rottura, una lacerazione per appunto andare contro tutto quello che questo mondo rappresenta, cioè il sentirsi separati, ma sia da Kadosh Baruch Hu, e entità a sé stanti. Ok, e dunque cosa vediamo a proposito di Arsinai? Qui c'è questa espressione che porta un chidush, una novità particolare di questo Mahamad Har Sinai, di quando abbiamo appunto ricevuto la Torah, dove Hashem si è rivelato di persona, tra virgolette, se si può dire, nella sua essenza, e dunque sia tolto la copertura, diciamo, dei mondi superiori, sia tutto quello che in questo mondo si sente un'entità a sé. E dunque, facendo ciò, Hashem ha dato la forza non solo di aprire tutto quello che nasconde e occulta la verità della Torah, della Kedushah, della santità, della divinità, ma ha dato la possibilità appunto di licroa, di lacerare, di annullare, annientare tutto quello che è la metziut del corpo fisico, cioè il sentirsi un'entità, ma riconoscere che en od milvado, che non vi è assolutamente niente al di fuori di Akadosh Baruch. E su questo ci potremmo soffermare molto, ma ecco, abbiamo oggi. Allora, a parte che volevo, come ogni settimana, studiare con voi la Parashah, però voglio comunque, visto che, come ho detto, ci sono le 10 di Brote, c'è lo Shema, che come ho detto ci sarebbero lezioni a sé, però un accenno lo diamo. Allora, intanto, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, facciamo un ripasso veloce, visto che è una tefillah che pronunciamo tutti i giorni, minimo 2 volte al giorno, anche noi donne abbiamo l'obbligo, non solo gli uomini, anche se siamo esenti da tutte le mitzvot che sono legate al tempo, però lo Shema, anche noi siamo tenute a pronunciarlo mattina e sera. Allora, Shema, valore numerico 410, quanto gli anni che il primo Beit HaMikdash è esistito, e poi Israele, nel nome Israele abbiamo le iniziali dei tre patriarchi e le quattro matriarche, abbiamo Yud di Israele, Yitzhak e Yaakov, Sin di Sarah, Resh di Rivka e Rachel, Aleph di Abraham e Lamed di Lea. E Israele ha anche le iniziali di Yesh, Shishim, Ribò, Otiot la Torah, vi sono 600.000 lettere nella Torah. Quando si parla di Am Israele, di popolo, un quanto popolo, abbiamo appunto questa cifra che è 600.000. E abbiamo anche dunque due lettere nella lo Shema Israel come è scritto nella Torah, la Ain di Shema e la Dalle di Echad sono scritte particolarmente in grande. Messe insieme formano la parola Ed, perché noi siamo i testimoni di Hashem, Hashem è il nostro testimone. Ain, valore numerico 70, 70 come i nomi di Am Israel, i nomi della Torah, 70 popoli, c'è anche tutto un rapporto con, vabbè, adesso non entro in beh, ci sarebbe veramente tanto da spiegare perché no, è bellissimo, molto interessante tutte queste, diciamo, perché noi pronunciamo, come dicevo, lo Shema tutti i giorni, però in realtà c'è un mondo dietro questo Shema. Dunque, a proposito, poi riprendiamo, vi riprendo la parola Echad, però prima col nome 70 e vi do ancora un'altra spiegazione che mi è molto piaciuta. Il popolo ebraico è stato fondato da 70 anime quando Yaakov, dunque Israele, è sceso con la sua discendenza in Egitto, due figli e nipoti, erano in 69 con Yocheved, la mamma di Moshe, Aaron e Miriam, che nasce tra le mura, che è la 70esima. Dunque, il popolo ebraico fondato da 70 anime e possiede la Torah che può essere interpretata in 70 modi, e Shirin Panim, il famoso detto Shirin Panim la Torah, e così si distingue anche delle altre 70 nazioni del mondo e le loro 70 lingue. E il numero delle nazioni rappresenta un settantesimo di quello degli animali domestici. Gli animali domestici sono un settantesimo degli uccelli, gli uccelli un settantesimo dei demoni, dei Shedim, i demoni Shedim sono un settantesimo degli angeli e al di sopra di tutti questi gruppi di 70 si trova uno, HaKadosh Baruch Hu, Hashem Echad. Hashem ha anche creato questo mondo in base a un sistema di coppie che si completano l'un l'altro, coppia 1, cielo e terra che formano il ciclo della pioggia e mantengono appunto la vita sulla terra, coppia sole e luna che insieme illuminano il mondo, coppia uomo-donna rappresentati da Adamo e Havà, marito e moglie uniti per procreare, e mondo presente e mondo futuro. Dunque noi facciamo le mitzvot in questo mondo, la vera ricompensa, una minima parte anche qua, ma la vera ricompensa nel mondo futuro, e l'unica eccezione a queste coppie è HaKadosh Baruch Hu, che è Echad. Ok, questo per quanto riguarda così qualche spunto. Poi a proposito di Echad, abbiamo detto anche nell'Echad abbiamo la lettera Dalet che è scritta in grande, valore numerico 4, visto che HaKadosh Baruch Hu si trova nei quattro punti cardinali, c'è cioè dappertutto, e scritto anche in grande, non devi evitare di confonderla con la lettera sua molto simile che era Resh e leggere Maesia Aher invece di Ehad, che darebbe il senso contrario, Kaveh Shalom. E poi ci sarebbe ancora tanto da dire sullo Shema. Stamattina abbiamo fatto i Rashi, bellissimi Rashi. E a proposito appunto di demoni che abbiamo ricordato anche prima, lo Shema inizia con la lettera Shin, Shema, e si conclude Hashem Echad con la lettera Dalet, che forma la parola Shed, demone, perché quando appunto pronunciamo lo Shema Israel con la debita Kavanah, dunque coinvolgimento, concentrazione intellettuale emotiva, e allora allontaniamo da noi ogni forma di demone, amen, amen, che ne razzò. Sempre a proposito dello Shema, che vedete ci sarebbe da dire ore, però vabbè, vi do uno spunto. Allora, abbiamo due concetti di amare Hashem e ti stavo pensando, no, io ho una telepatia con voi che è da scrivere proprio. Ogni volta che penso a una di voi in particolare, paf, mi spunta. No, vabbè, vabbè, vabbè. Ecco, quando si dice che le anime, infatti c'è una spiegazione secondo la Kabbalah, che le persone che noi incontriamo e frequentiamo in questo mondo, in realtà sono le anime, cioè noi già ci conoscevamo, ci frequentavamo sotto forma di anime nei mondi celesti prima di scendere, no? In questo mondo. E qui ci ritroviamo. Allora, no, ci mancherebbe, fantastica. E dunque ci ritroviamo, ecco perché c'è questa telepatia che abbiamo, no? Forte, soprattutto quando il legame, come nel nostro caso, un legame di Torah, di Kedushah, di dunque tanto di più. Allora abbiamo Ve'ahavta et Hashem Elokecha, che è nello Shema ovviamente, che di amare Hashem nostro Dio, e però abbiamo anche l'obbligo di et Hashem Elokecha Tirah, di avere timore di Hashem, no? Allora, sono due mitzvot, attenzione, ok? E che ogni ebreo è tenuto ad attuare, e donna e uomo, qui non c'è differenza tra uomo e donna. E allora, la domanda da $1 milione è com'è che si può ordinare, è un ordine, un comandamento di Hashem su qualcosa che però riguarda il sentimento, uno non può obbligare ad amare. E, sì, puoi obbligare qualcuno di fare un qualcosa e questa persona, cioè, può dire alla persona di fare o non fare una determinata azione, però obbligare a avere dei sentimenti, in realtà questo non è proprio un qualcosa che si potrebbe pretendere. Allora, com'è possibile che Hashem sì, lo pretende da noi? E allora la spiegazione dicerebbe questa sempre, perché come ogni settimana c'è la parte di Chesidut, come abbiamo fatto prima, adesso anche, che questo comandamento è di pensare, dunque, di concentrarsi quello che facciamo tutti i giorni, studiando Torah e soprattutto studiando Chesidut, il Tanya nello specifico nel nostro caso. E dunque di concentrarsi nella grandezza infinita di Akadosh Baruch Hu, e questo più uno studia, più uno approfondisce, più uno fa suo il studio, allora questo porterà la persona a risvegliare questo amore e questo timore per Hashem. E, ok, e, se però una persona però può dire sì, però vabbè, io nel cuore non sento niente, né amore né timore. Allora, appunto, cosa è il metodo? Qual è? Come abbiamo detto, occupati e concentrati il più possibile, cioè dedica il più tempo possibile a concentrare, come dicevamo prima, a fare tuo lo studio nel modo più profondo della grandezza di Hashem. Questo veramente la Chassidut e la Kabbalah ci aiutano moltissimo. E vedrai che si risveglierà in te questo amore, questo timore per Hashem. Dunque, cosa impariamo? Che attraverso la mitzvah di amare Hashem e di temerlo, o incluse, diciamo, in queste mitzvot, c'è anche l'obbligo di conoscere la grandezza infinita di Hashem. E E infatti nel libro del Rambam, del Maimonide, Yad HaZaka, all'inizio del libro Yad HaZaka, viene poi spiegata tutto quello che è il concetto di Maaseh Merkavah, Maaseh Bereshit, come Hashem ha creato il mondo, insomma tutti diciamo, concetti molto profondi, spirituali, perché appunto grazie a questo approfondire, diciamo, questi concetti, allora la persona può veramente arrivare ad amare e avere amore di Bordeaux. Anche se mi direte, per natura, cioè amore e timore sono due sentimenti opposti, si potrebbe dire, e dunque non solo molto diversi, ma veramente opposti. E perché l'amore crea questa o risveglia questo sentimento di avvicinamento, no? Di unione. Invece il timore, no? Come diciamo, timore, uno, no? Vede in automatico, no? C'è questo passo indietro, no? E questa risveglia questa paura, questo allontanamento. E dunque, anche come risvegliare il timore, come risvegliare l'amore, sono anche opposti, no? Come diciamo, l'iter, e perché l'amore, come abbiamo detto, si risveglia tramite la concentrazione, lo studio della grandezza di Hashem, e come appunto dal suo essere infinito arriva fino a noi, mondo finito, limitato, noi esseri finiti, limitati. E si preoccupa di ogni dettaglio, anche minimo, della vita. E ragazze, quando vogliamo e se vogliamo veramente, vediamo Kadosh Baruch Hu ogni minuto, ogni passo, e dove Hashem ti porta dove vuoi andare, perché poi la scelta è nostra, il libero arbitrio, ma quando tu vuoi fare Torah, vuoi fare mitzvot, vuoi fare buone cose, ma sia il contrario, non aiuta, ma lascia fare, come si dice. Però, parlando nel positivo, vediamo veramente come Hashem viene il nostro ausilio in ogni dettaglio della vita, ogni minuto per minuto. E quando invece si parla di timore, allora il timore si risveglia nell'essere consapevoli di questa distanza appunto infinita che c'è tra il creato e il creatore. Però il Rambam, come abbiamo citato prima, li include, diciamo, ne fa un tutt'uno e dice così, nell'Alachot di Sodea Torah, nel secondo Perek, nella seconda Alachà, e qual è la via per amare e aver timore di Hashem? Quando uno si concentra nelle azioni e nel creato straordinario di HaKadosh Baruch Hu. Dunque, come vedete, nella domanda stessa pone allo stesso livello l'amore e il timore. E anche poi, studiando più avanti, si nota che questa concentrazione porta in effetti sia all'amore che al timore. E, perché appena veramente uno si concentra a Kadosh Baruch Hu, che è questa forza illimitata, infinita, trascendentale, che ha creato, cioè già il mondo, ma il mondo non è niente rispetto all'universo, cioè tutto questo creato infinito e tutto questo e pensa a me, persona finita, limitata, con i miei errori, con i miei peccati, perché ognuno ovviamente di errori nella vita ne fa, e viene, pensa a me, a quello che ho bisogno. Allora questo ovviamente non può che risvegliare questo sentimento d'amore, dove ringrazia Hashem e desidera appunto conoscerlo sempre di più. E il Rambam continua e aggiunge, allo stesso tempo, dunque pensando all'essere infinito di Hashem e come appunto è buono, misericordioso nei miei confronti, nei confronti miei e del creato, e anche automaticamente poi però. Dunque c'è sì da un lato l'amore e anche dall'altro lato c'è wow, cioè pensiamo a una forza infinita, cioè solo detta in tre parole, è incredibile. E dunque si risveglia anche questo sentimento, dunque, di paura, ma nel senso positivo, di timore, di riverenza. Dunque, questo è quello che Hashem vuole da noi, per appunto di modo che ci uniamo con la nostra fonte, con Akadosh Baruch Hu. E questi due sentimenti che abbiamo detto di timore e amore devono, non sono opposti come abbiamo detto all'inizio, ma sono complementari e ogni persona, dicerebbe, può e deve arrivare a questo livello di amore e di timore tramite appunto lo sforzo nello studio. E così arriviamo appunto a unirci a Kadosh Baruch Hu infinito. Ovviamente ci sarebbe ancora molto molto da dire, ma va bene, abbiamo sviluppato due punti secondo la Chassidut e concludiamo con la bellissima Haftarah di questa settimana, l'Haftarah di Berkanan che si trova, secondo te Rachel, quale Navi? Ishaya, capitolo 40, da Passuk 1 fino a Passuk 16 per gli italiani. E per tutti gli altri da Passuk 1 a Passuk 26. Allora, Nahamu, infatti questo Shabbat si chiama anche Shabbat Nahamu, che è anche Shabbat Tu Be'av, dunque abbiamo un Shabbat straordinario, Be'ezrat Hashem, e Nahamu vuol dire consolatevi, consolate, pardon. E dunque HaKadosh Baruch Hu dirà, dunque i profeti, consolate il mio popolo, parlate in modo rassicurante al cuore di Gerusalemme, annunciatele che diverrà piena di moltitudine di esuli perché la sua iniquità le è stata perdonata, perché ha ricevuto dalla mano di Hashem una doppia punizione per tutti i suoi peccati. Dunque basta, adesso viene liberata. Dunque, Nahamu, Nahamu Ami, Omar Lohechem, Dabru Alev Yerushalayim, Vikiru Elea, Kimal Atzeva'a, Kinirzavona, Kilakami Ad Hashem, Kiflaim, Lechol Chatotea. Dunque, psukim molto conosciuti, molto forti, che si avverino prestissimo, e una voce divina proclama nel deserto: preparate la via che porta alla città di Hashem, la città di Hashem l'Eterno, spianate una strada nella landa desolata per il popolo di Hashem, ogni valle sarà sollevata, ogni monte e altura saranno spianati, quel che è storto diverrà dritto, le gole tra le montagne diventeranno un terreno pianeggiante, e allora verrà rivelata la gloria di Hashem e tutti gli esseri viventi comprenderanno che è stata la bocca di Hashem a parlare. Veniglà kod Hashem, veraou chol basar yachdav, pipi Hashem diber. E noi questi giorni che stiamo studiando, no, a proposito delle lettere, delle parole, no, nella Kabbalah, nella Chassidut, Passuk 6, una voce divina mi dice, annuncia e Ishaya sta parlando, ovviamente, il mio spirito risponde: che cosa devo annunciare? E Hashem gli dice: annuncia che ogni essere vivente che verrà con Gog a Gerusalemme per combatterla diverrà come erba e che tutta la gloria che si è procurata si riduce al valore di un fiore del campo. L'erba è destinata a seccare, che ora appassisce quando il soffio di Hashem spira su di essa. Ecco, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, mentre la parola di Hashem, nostro Dio, rimarrà valida per sempre. Poi Hashem mi dice: sali su un monte elevato, tu Ishaya, profeta, tu che reti liete notizie a Zion, Mevasser Zion, e ci sono in Israele tanti, c'è anche una città che si chiama Mevasser Zion, o comunque quartieri, no, che si chiamano Mevasser Zion, e che vuol dire liete notizie per annunci, liete notizie a Zione, Yerushalayim. Leva con forza la tua voce, non temere tu, appunto, che cerchi liete notizie a Yerushalayim. Di alle città di Yehuda, ecco vostro Dio. Hashem Elohim verrà con mano forte, suo braccio gli darà la supremazia, ha con sé la ricompensa per il giusto e il premio per il loro lavoro è pronto davanti a Kadosh Baruch Hu. Hashem è come un pastore che fa pascolare il proprio gregge, che prende nelle sue braccia gli agnelli, li porta in seno e conduce quelle pecore che ancora bandano i loro piccoli. Sicuramente HaKadosh Baruch Hu manterrà le promesse. Chi ha misurato l'acqua del mare con il suo passo, chi ha preso le dimensioni del cielo col suo palmo, chi ha suddiviso in tre parti la polvere della terra, chi ha pesato i monti con una spada e le alture con una bilancia, chi ha posto lo spirito di Hashem in bocca ai profeti e chi è il suo consigliere che vi dà suggerimenti. Dunque, ovviamente, tutto è Hashem. Dunque, con quale, continua con le domande retoriche, con quale tra le nazioni pagane si è consultato, chi altro lo ha istruito e guidato sulla via della giustizia? Ovviamente nessuno, Hashem non ha bisogno di nessuno. A chi ha dato sapienza, ha fatto conoscere la via della comprensione? Ecco, le nazioni che non lo riconoscono, ripeto, le nazioni che non lo riconoscono, ossia ogni essere umano che va contro Israele, contro il popolo di Israele, sono considerate da Hashem quanto la goccia d'acqua da un secchio e vengono contate come la fine polvere sulla bilancia. Le isole per Hashem sono come un granello di polvere che il vento asporta e per espiare, come spiega Rashi, i peccati degli idolatri, persino gli alberi del Libano non sono sufficienti per ardere sul suo altare. I suoi animali non sono sufficienti per essere sacrificati. Davanti ad Hashem tutte le nazioni sono un niente assoluto, da Hashem sono considerate ancor meno che nulla e vanità. E altre domande retoriche: a chi potrete dunque paragonare Hashem? A quale immagine potrete raffrontarlo? L'artigiano ha fuso un idolo, l'oro lo ricopre d'oro, l'oro, perdono, lo ricopre d'oro e vi salta delle catene d'argento. L'esperto in legname seleziona un legno che non si deteriora, poi cerca un abile artigiano perché gli realizzi un idolo di buona fattura che sia solido. Non lo sapete? Non avete sentito? Non vi è forse stato detto sin dall'inizio dei tempi? Non avete capito ancora chi ha posto le fondamenta della terra? È Hashem che presiede a ciò che è oltre la volta terrestre, come abbiamo visto prima, no? Con i cieli sopra e sotto, che è aperto, e i suoi abitanti appartengono a Kadosh Baruch Hu, e come cavallette, è Hashem che distende i cieli come fossero un telo, li dispone come si fa per abitare in una tenda, riduce a nulla i potenti, rende i giudici della terra come fossero un nulla, e sono come non fossero neppure stati piantati o neppure seminati, come se il loro stelo non avesse neppure messo radici nel terreno. Hashem poi ha soffiato su di loro, questi seccano e un vento impetuoso li trasporta come fossero paglia. Amen, amen, amen. Con chi mi paragonerete che sia tale che possa mettermi a raffronto, dice Hashem? Piuttosto levate in alto i vostri occhi, considerate chi ha creato tutte queste costellazioni celesti. Hashem mi fa uscire una a una le schiere, enumerandole, chiamandola ciascuna per nome. Grazie alla sua onnipotenza e forza, nessuna delle stelle è esclusa all'appello. E questo l'abbiamo visto anche nel primo Rashi di Humash Shemot, quando Hashem enumera Ibn Israel e più volte anche chi ha enumerato e che sono paragonate appunto alle stelle. E se umaro menechem ur umi vara ele hamotzi ve misparze va'am yekulam beshem ikra. E perché appunto noi siamo paragonati alle stelle del cielo, anche alla luna, a proposito di luna piena che adesso appunto siamo stasera il 15 appunto del mese, lo specifico di Av, e se andate a pagina 224 del Chumash Moshe Levi, appunto come vi ho ricordato, primo passuk di Parashat Shemot, e questi sono i figli di Bnei Israele, come abbiamo visto prima erano i 70, come line grande dello Shema che studiamo, che vedremo, che abbiamo in questa settimana di Parashat Vaetranan, e dunque sono i vecchi che entrano in Egitto, e Vele Shemot ben Israel ben Mizraima, e gli dice, anche se l'aveva già enumerati quando erano in vita e quando sono scesi in Egitto erano i loro discendenti, perché ormai Yosef e i suoi fratelli non erano più in vita quando sono. E allora dice, li riconta anche dopo la morte per appunto mostrare le odiati Battan, per mostrare l'amore che ha nei loro confronti, che appunto sono paragonati alle stelle, che quando appunto li fa uscire, come abbiamo appunto letto in questa Haftarah, e che quando li fa uscire le enumera e le chiama una a una per nome, come è scritto Amotzi b'mispar tzva'am lekulam b'shem yikra, dove appunto in Yeshayahu al capitolo 20, passo 26, che abbiamo appena letto. Dunque, concludiamo la lezione con questo augurio di questo amore che Hashem ha per noi. Abbiamo parlato dell'amore e del timore che noi siamo sensati avere nei suoi confronti, ma e concludiamo con l'amore che Hashem ha nei nostri confronti, e grazie a ciò ci perdonerà tutte le colpe, tutti gli errori, tutti i peccati, e ci redimerà molto presto, ci salverà, ci proteggerà da questo clima antisemita irrespirabile, che ormai comincia a essere anche soffocante, ma abbiamo sempre avuto e sempre avremo, e adesso come non mai, a Kadosh Baruch Hu, che ci ha creati, che ci ha scelti come suo popolo, a noi come suo popolo e la terra di Israele come residenza per il suo popolo, e lui si attiverà, Be'ezrat Hashem, e lo vedremo molto presto con i nostri occhi, come si attiverà. E intanto vediamo di sentirlo, di viverlo a Kadosh Baruch Hu, minuto per minuto, di ringraziarlo per ogni secondo, per ogni minuto di vita, per tutto quello che ci concede e ci dona. E a proposito, la prima parola della Parashah Vayetchanan, io supplicai, e come Rashi ha spiegato, abbiamo visto domenica insieme, che è un termine che si usa per un dono gratuito. Dunque, se Moshe Rabbeinu, che era Noten HaTorah, che ci ha dato, era il tramite tra noi e Hashem, che ci ha dato la Torah che è infinita, che è la Chokmah di Hashem, quando supplica Kadosh Baruch Hu, è una supplica a titolo gratuito, tanto di più è imparagonabile noi. Dunque, ringraziamo Hashem per tutto questo bene gratuito che ci dà a ognuna di noi, a tutti noi, minuto per minuto, secondo per secondo, il fatto che esistiamo è il più grande miracolo assoluto, e che esisteremo per sempre, perché questa è volontà divina, è volontà di Hashem. E dunque che Hashem ci protegga e ci porti solo Briut et Tanari, Chut Yamim, Simcha, Roga, Shalva, dunque un bellissimo Shabbat di Tu Beav, dell'amore per tutti noi, dunque dell'amore per Hashem, dell'amore per il prossimo, e che ognuno che non ha Zvi lo trovi, Bisfut Tu Beav. E solo buone cose, Batov Hanir Eve Anigla, Amen Amen Ken Yerazon. Shabbat Shalom Umevorach.